Ultima puntata di Giro di Boa per questa stagione. Ciao.
Ciao.
Ben ritrovati. Oggi 30 luglio, siamo quasi in vacanza, come quasi tutti gli youtuber veri, no? Che stanno salutando in questi giorni.
Ma poi passano alle persone mare, che noi non faremo.
No.
Noi saltiamo quell'aspetto lì.
Giro di Boa estate non ci sarà.
Direttamente saltiamo a settembre.
Poi sempre la versione estiva dei programmi televisivi è uguale, proprio brutta, quindi meglio interrompere e poi riprendere con l'arrivo dell'autunno. Buonasera.
Buonasera, sì.
Allora, 30 luglio, però non del 2025, ma 74 anni fa, nel 1951, ho usato naturalmente la calcolatrice per fare il calcolo di quanti anni sono, e usciva, in realtà veniva eseguito per la prima volta Checkers, che è stato il primo videogioco di scacchi della storia. Uno dei primissimi videogiochi in generale, naturalmente non ancora commerciali, era un esperimento tecnico, realizzato da Christopher Strachey, e fu testato per la prima volta appunto oggi, 74 anni fa, sul computer Pilot Ace, il nostro sfondo di oggi, in versione...
fuori di valvola.
Aveva 800 valvole, era molto fuori di valvola. E pensa quanto spesso si devono rompere su 800 valvole.
Madonna, sì. Già è difficile trovarne una adesso, pensa dovessi
sì,
farlo funzionare.
C'era più mercato.
No, oggi sarebbe impossibile.
Sì,
dovresti andare a derubare tutte le case.
Esiste ancora, tra l'altro, è in un museo. Non mi sono segnato quale, però probabilmente in Inghilterra, perché è un prodotto, diciamo, inglese. 800 valvole e la memoria, interessantissimo. Memoria a linea di ritardo, che tra l'altro è lo stesso sistema simile, anzi, cioè concettualmente simile a quello usato da programma 101 di Olivetti.
Ah, sì.
Usava la programma 101, usava una corda di pianoforte.
Che bello.
Come memoria. Invece questo computer utilizzava il mercurio, credo messo dentro dei tubi, non sono uscito tanto nel dettaglio. Le memorie erano riempite, diciamo, di questo mercurio, e c'era il dato veniva trasformato in una vibrazione, penso da una specie di martelletto o qualcosa del genere, una roba meccanica proprio, che creava delle onde nel mercurio, e queste onde erano i dati, gli 1 e gli 0.
No, è bellissimo.
Tanto non potevano ottenere lo stato queste memorie, quindi questi dati sotto forma di onde si spostavano all'interno di questa barretta, credo, appunto. Poi guarderò la foto di queste cose. E andava da A a B, no? Dall'inizio alla fine, e quando arrivava alla fine poteva essere letto. Se non veniva letto, però serviva ancora quel dato, tornava indietro, veniva ritrasformato in energia cinetica e veniva reimmesso dall'altra parte.
Ah, è folle.
Da un certo punto di vista assomigliava alle RAM di oggi, perché le RAM devono essere comunque alimentate,
sì,
a differenza degli SSD, degli hard disk.
È vero.
Invece, quindi è lo stesso sistema, diciamo, dal punto di vista elettrico, ma con un sistema assurdo, cioè
sì,
chi ce l'ha inventato, è una roba veramente geniale.
Era bello essere in quell'epoca, come ti dicevo, io avrei voluto nascere prima, così mi sarei inventata qualcosa. Invece inventare qualcosa oggi è quasi impossibile, cioè è difficilissimo,
sì,
senza usare cose di altri, in realtà.
Beh, anche loro comunque usavano almeno le valvole,
sì,
come la roba,
sì,
di altri,
però...
Era un computer sperimentale questo.
Mm-mm.
Quindi il primo videogioco di scacchi non funzionò bene su il Pilot Ace,
okay.
fu utilizzato realmente l'anno dopo, nel 52, sul computer Ferranti Mark I, che aveva un po' più di risorse hardware per gestire un programma complesso come quello degli scacchi, che tutto sommato è una forma di intelligenza artificiale arcaica, però intelligenza artificiale, cioè io conto il computer. Anzi, in memoria erano 128 word, che in termini odierni sono 512 byte, quindi tutta la memoria di questo computer era rappresentata da quello che noi adesso memorizzeremo 500 caratteri circa,
sì.
Tutta la memoria di questo mega computer. La foto, al dovere di cronaca, che vedete per chi ci guarda in streaming, è colorata, è ricolorata elettronicamente, perché la foto originale è in bianco e nero. Però più o meno ho visto anche qualche foto più brutta, colori, ma assomigliano, un po' più, le valvole erano un po' più colorate, un po' più accese, allegre di come è uscito qua, però siamo lì. Ok, oggi parleremo allora di contenere l'utilizzo di editor visuali, quindi per cercare di non pasticciare troppo su questi siti. Poi vi parlerò di un dilemma che ho avuto con l'importazione massiva di prodotti su un e-commerce, naturalmente, e chiudiamo in bellezza, siamo partiti a parlare di intelligenza artificiale con gli scacchi negli anni 50, faremo un discorso un po' più generale su come l'intelligenza artificiale si sta diffondendo anche nel mondo della programmazione e dell'informatica. Quindi prego, avanti.
Tocca
con
a me.
Gli editor visuali.
No, sì, sto rifacendo un sito che esiste già, che era fatto su una piattaforma a pagamento, e quindi diciamo che si rifà su WordPress sempre per le solite ragioni, perché così almeno diverse persone possono metterci mano senza per forza essere esperte poi dal momento per inserire i contenuti o modificarli. Facendo questo, l'unica cosa che il vizio che spesso la gente prende ormai nel montaggio dei siti è usare editor visuali, come dicevo già, li ho citati 100.000 volte forse,
Elementor, non basta mai.
O Visual Composer, e io vorrei proprio evitare questo fatto, perché in realtà prima non esistevano e comunque facevi le cose lo stesso. Va bene anche usarli in alcuni casi, non bisogna demonizzare nemmeno, però nel mio caso in realtà è un sito che ha delle sezioni che sono abbastanza simili tra di loro, quindi il lavoro che si fa in questo caso, invece di buttarmi subito sull'editor, è studiarmi un po' le similitudini tra una pagina e l'altra per capire come creare le sezioni. Ovviamente la cosa più semplice è chiaramente la header di base, perché parte con la navigation e boom.
Ed è uguale per tutte le pagine.
Sì, navigation, footer, più o meno, c'è chi le differenzia, invece su questo sito fortunatamente sono identici, quindi i miei include, header e footer, rimangono uguali e va bene. Poi c'è la prima sezione, che praticamente anche lì più o meno siamo lì, perché siamo con il nostro titoletto, un testo introduttivo, un pulsante di rimando alle sezioni, e questo ok, e gli sfondi cambiano, però sono tre versioni, quindi c'è la versione dell'immagine, che è del video e dello slider. In realtà immagine e video più o meno possono andare insieme, perché tanto quando tu devi far partire un video, anche su YouTube, meglio avere un'immagine di copertina iniziale, il tempo del caricamento, se la linea è lenta o meno, anche se YouTube è una cosa esterna, comunque evitare di vedere il video che non parte subito, fai in modo di avere la cover di inizio. Quindi praticamente l'immagine la metti in questi due casi, video e immagine singola, e questo ok. L'altra versione invece è lo slider, che invece con ACF, SCF, quello che si vuole, ovviamente tramite repeater, che questo non vado a spiegare, che è un po' complicato.
ACF è tornato,
complicato non lo è, però...
ACF è tornato, mi sembra, su disponibile.
Ah, può essere, sì, sì. E quindi da lì puoi decidere quindi di dire se c'è, compilo le slide dello slider, mi metti lo slider sotto il titolo, il testo e tutto, se c'è l'iframe invece... metti il video e fai apparire l'immagine di copertina e siamo a cavallo. E quindi su questo le header, tanto uno usa uno o l'altro, secondo quello che compili ovviamente la testata verrà, apparirà come deve apparire. Poi le sezioni dopo, in realtà anche lì sono abbastanza ripetitive, perché anche lì o hai lo sfondo immagine o hai lo sfondo video, o lo slider unico, che è ancora più facile in questo caso perché non ha nemmeno i contenuti. Quindi il segreto è di compilare o non compilare, di mettere degli if, che delle condizioni che dicono se tu compili questo appare questo, se compili quell'altro appare quell'altro, e gli altri ovviamente se non li compili non ci sono. E così, visto che sono tutte sezioni abbastanza simili, riesco a fare un sito leggero senza Elementor,
senza nessun editor visuale.
Sì, giocando così, che tanto poi uso comunque WordPress, ha l'editor, il WYSIWYG nel suo contenuto. Quindi anche se il mio contenuto ha un video interno, un'immagine interna, anche un carousel interno volendo, sopra un carousel sarebbe una follia, ma si sa mai, tu puoi comunque impaginare il tuo titolo, il tuo testo come se ci non fosse in una pagina senza niente dietro, in realtà. Quindi avendo questa opportunità puoi decidere di mettere o un titolo o un titolo anteprima e link, o titolo anteprima video, senza avere la difficoltà di dover prendere proprio una cosa a blocchi che vada a compilare tutto. Quindi, però questo lavoro si fa ovviamente in osservazione, perché tu devi avere un'idea astratta del sito che stai guardando, quando vedi proprio destrutturarlo, nel
devi
senso.
Devi pianificare anche un po', sì, quello che prevedi che ci sarà pubblicato, quindi.
Sì, 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 sì.
Poi vabbè, chiaramente poi gli aggiustamenti di percorso si fanno. Però
sì,
per evitare,
sì, sì,
di,
no,
di
poi
fare qualcosa di completamente diverso da quello che poi servirà.
Sì, poi Elementor, il problema è che è semplice da usare per alcuni, per altri ho visto che comunque qualche volta poi si può cancellare la sezione in un secondo. Se non hai le revisioni, che mi è già successo con altri collaboratori, lì è un casino.
Di disattivare, no? Disattivare,
sì,
le,
sì,
revisioni.
Metto la cache, disattivo le revisioni, comunque ecco, così invece di stringere all'osso l'uso di alcune cose. Ti cancelli praticamente la tua sezione e lì diventa un problema. Quindi invece con questi servizi che fai lateralmente, tipo in questo caso Home Sections per esempio, per dare un esempio, la persona crea la sua nuova sezione, puoi anche trascinare le cose per mettere una sezione prima o dopo, perché comunque lo puoi fare, e compili i dati proprio ta 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 ta, così non puoi proprio avere il problema di dire trascino una cosa, la sbaglio, la cancello, la faccio. È molto più schematico, ecco, e per renderlo più semplice per chi non è esperto in informatica, tutti lo possono usare. Ovviamente semplifichi la piattaforma per chi va a fare l'editor,
sì,
in questo
di dare soltanto i campi che servono,
sì,
che chiunque vede, che l'operatore che deve poi inserire i dati delle varie pagine, delle varie sezioni, capisca comunque da un'interfaccia,
sì,
che
sì,
non,
sì,
è,
sì,
per tecnici comunque.
Sì, sì, in questo caso, poi perché poi ci sarà anche il problema della discografia, dei tour, che anche lì farò due servizi a parte, molto semplificati, che anche chi inserirà MP3, chi inserirà le date, link della biglietteria, contenuti aggiuntivi, non abbia difficoltà a inserirli in pratica, che rimane tutto pulito, ogni servizio ha il suo ruolo e va bene così.
Bene, allora, quindi sì, io sono assolutamente d'accordo su questa cosa di limitare, in generale limitare sempre
quando
i plugin
può,
che si utilizzano, perché causano rallentamenti, che causano una maggiore occupazione di memoria da parte del.
Beh, come chi fa catalogo prodotti con Elementor, che mi è successo su un sito.
Ah, sì, guarda, quello è.
Il problema è poi esportare queste cose quando le schede sono ripetute all'infinito e non inserite in modo dinamico. È
impossibile.
Sì, che detto così forse non è chiaro, però l'avevamo già parlato tempo fa.
Sì, il discorso era che avevamo avuto a che fare con un catalogo di prodotti,
sì,
che invece che essere inseriti come anche concettualmente come singoli prodotti, erano state fatte pagine generiche,
sì, di ogni prodotto.
Di ogni prodotto, no? Quindi noi
senza
non avevamo
categorizzazione vera. Poi.
Esatto, sì, noi non avevamo un catalogo di prodotti, avevamo un libro in cui ci sono delle pagine, però non sono dei prodotti. Quindi se avessi avuto poi, abbiamo avuto poi il problema,
sì,
di dover esportare.
Però
erano
67 prodotti, si può fare a mano.
Finché erano 67, ma fossero, sì, stati 1000, sarebbe
lì
stato.
Lì piangevamo tutti. No, lì avremmo dovuto.
Avremmo trovato un altro modo per farlo,
sì,
tipo di esportare il testo di tutte le pagine di questo sito internet, che era un sito di branding, no? Di,
sì,
di presentazione dei prodotti del brand. Grezzamente, no? Sì, dal database, e poi di reimportarle come prodotti, appunto. Poi però, dovendo poi andare a incasellare il titolo nel titolo prodotto, la descrizione, cioè il corpo della pagina nella descrizione del prodotto. Quindi è molto importante quando si apre una qualsiasi piattaforma di consultazione web, soprattutto se si parla di registri, no, di cataloghi, di qualcosa, decidere prima, sì, come lo voglio strutturare, perché altrimenti diventa un mare magnum che non,
sì, sì,
non
no,
ha senso. Cioè magari ha senso a visitarlo, per l'utente finale non cambia nulla praticamente, però poi quando bisogna metterci mano diventano, salgono i problemi. Ok, poi a proposito di problemi,
vai.
Questa settimana mi sono scontrato con un problema abbastanza classico, che però non, anche quello, non c'è mai un modo unico per risolverlo. un catalogo esterno, quello che facciamo spesso, no? Di importare anche questo, in questo caso un blocco di prodotti, ben 1560 prodotti, da un fornitore esterno che vanno importati all'interno di un e-commerce, come spesso succede su WooCommerce. Il problema in questo caso era, io ho realizzato uno script che cosa fa? Scarica un mega documento, in questo caso in formato JSON, che è un formato di interscambio di dati molto comune, un file pesante, circa 100 megabyte di testo, quindi tanto, altro che i 512 byte del nostro vecchio Pilot Ace. Scarica all'interno del server, quindi nessuno si accorge di niente, questo grosso file lo elabora e man mano va a inserire i prodotti. Questo, il problema è che deve essere eseguita questa operazione ogni notte, perché ogni giorno il fornitore aggiorna nel corso della giornata i prodotti esterni e vengono poi sincronizzati. Il problema è che siamo su un hosting non gestito da noi in questo caso,
no,
perché altrimenti
no,
non avrebbe nessun
problema. Loro.
Non gestito da noi, ma è gestito da un altro operatore e non è sotto il nostro controllo, quindi dobbiamo sottostare alle risorse del server, dello spazio, in realtà non è un server dedicato, è uno spazio condiviso messo a disposizione, che ha dei limiti sul tempo di esecuzione, e questo l'abbiamo risolto perché abbiamo chiesto di aumentare il tempo di esecuzione e anzi togliere le limitazioni che c'erano, quindi adesso lo script gira senza problemi. In realtà gira senza problemi fino a un certo punto, dal punto di vista del tempo, perché non si può eseguire questo script via web, cioè non posso chiamarlo dal browser, bisogna utilizzare il terminale, quindi
sì.
L'abbiamo impostato come operazione pianificata e avviene di notte senza l'intervento dell'utente, e grazie a questo ha meno restrizioni. Però ci sono anche restrizioni sulla memoria, infatti durante il processo ad un certo punto, soprattutto sull'elaborazione delle immagini, che è più gravoso, falliva, cioè arrivava un errore, arriva ancora adesso in realtà, perché vedo di notte che arrivano ancora degli errori, e addirittura c'erano delle restrizioni sull'utilizzo della CPU proprio dello spazio, quindi ad un certo punto io vedevo nel registro dell'esecuzione dello script che veniva scritto killed e smetteva di funzionare. Pian piano, ottimizzando lo script, andando a limare qua e là e chiedendo anche al gestore dell'hosting di alzare le risorse hardware a disposizione del sito e-commerce su cui gira tutto questo, abbiamo quasi risolto. Però questo per dire che quando si tratta di gestire grosse mole di dati sul web, dal server web, soprattutto se non si ha il controllo della macchina, quindi non posso dire ok, metti a disposizione tutte le risorse che ci sono, ci sono sempre dei problemi dietro, anche perché forse c'è da dire i server web non sono nati per fare grandi, non sono un centro, un server web non è un centro di elaborazione di dati, quindi chiaramente,
sì, chiaramente
non è fatto per quello, però deve poterlo fare, e ogni volta che ci troviamo con questo, con questa situazione, saltano fuori dei problemi. Però adesso sembra che finalmente siamo riusciti a risolverlo e abbiamo trovato anche in questo caso la soluzione informatica, che è il nostro sottotitolo,
sì, no? il nostro claim, slogan
sotto il logo.
Ci andiamo con la maglia poi.
So
che se fai soluzioni informatiche tutta la gente ti ferma per dire mi stampi la mail.
Ieri è passata una signora, non stampate mail.
No.
Forse dal tabacchino, forse non stava adesso, sì. Tra le varie attività possono farlo. E vado avanti io a questo punto.
Col cursore.
Allora, il cursor. Cursor, ci ho pasticciato più che altro.
Sì.
Questa settimana per un progetto sperimentale, diciamo. Questo è il sito di Cursor, che si definisce l'editor AI del codice. È uno dei tanti progetti che stanno nascendo in questo
che
periodo.
Che usa altri progetti,
infatti,
che questo è interessante,
lo dicono anche da qualche parte sul sito, dicono che è un questo sito che sta andando lentissimo, tra l'altro.
Ma questo sta pensando.
Sì,
c'è il vecchio loading, ma lo fa in versione.
A mix of purpose built e frontier models. Quindi cosa sta dicendo? Che utilizza appunto dei tecnologie già già sviluppate, diciamo, sì. No? Già in uso. Allora, il cursor, appunto dicevo, è uno dei tantissimi progetti, chiudo questa finestra perché sta ammazzando il computer, dei tantissimi progetti che stanno appunto prendendo tecnologie che esistono già, classico ChatGPT, ma anche Claude, anche per
Manus no però.
Manus, ma è, no, perché Manus non
fa
è
altre
proprio
cose,
chatbot,
sì,
quindi,
sì, sì.
A chi piace, anche Gemini.
Quello che mi invita.
L'ultima scelta.
L'ultima,
la,
sì, questa.
Anche il menù a tendina, l'ultima scelta, insomma, non è che proprio sia, almeno c'è chi ne parla e dice meraviglia, io non ho avuto una buona esperienza.
No, io non l'ho usato due volte e ho lasciato stare, nel senso, alla fine ho notato che per cose spinte Manus andava bene, per le cose più software, diciamo. ChatGPT, sì, ChatGPT alla fine è la cosa buffa che mi sta succedendo ultimamente, è che parto tipo uso questo e poi alla fine faccio da sola. C'è una cosa che mi sta succedendo sempre, sono tornata indietro sull'uso. All'inizio lo usavo moltissimo per divertirmi e invece mi sto rendendo conto che basta, una cosa bella anzi dell'intelligenza artificiale è che ti aiuta a ragionare, per assurdo, perché tu li devi spiegare bene. Quindi se spieghi bene,
vero,
per assurdo,
vero,
tu ti fai
è verissima
lo
cosa.
Schema e dici, cacchio, ma era quello.
È proprio vero. Anche a me è capitato più volte di mettermi a chiedere delle cose e poi dire, no, ma è vero, ma posso fare così.
Eh sì, ma perché poi ragioni in modo ordinato e ti aiuta a ordinare le idee.
Ma questa è una cosa che succede anche quando parliamo tra di noi, no?
Sì,
questo problema inizio a spiegare, ah no, trova anche tu spesso dici, ah no, adesso che mi fai pensare, in realtà
sì,
non
sì.
Ho fatto pensare niente, però spiegando, dovendo organizzare la spiegazione di cosa sto cercando di fare.
Beh, è come la lista del tour dei concerti che inizia, che ho cercato, ho detto, vabbè, chiedo se c'è un plugin a ChatGPT che esiste, perché magari, si sa mai. E poi quindi gli mostro la schermata, ho detto, sì, poi tanto c'è la cosa, il nome del concerto, la data, se c'è il biglietto ed è gratuito. Poi guardavo così e lui mi fa, guarda, la soluzione migliore è fare un servizio e mettere sti campi. E dicevo, sì, grazie, cioè questo ci arrivavo io. Detto, però io ti chiedo se a te c'è qualcosa di un po' più
migliore,
automatico,
sì.
No? E alla fine, farò io questa cosa, ma era abbastanza scontato. No, sono queste cose un po' buffe, per cui...
Dicevo, appunto, Cursor non è l'unico progetto, anche PHP Storm, nelle ultime versioni che noi utilizziamo spesso, editor, sì, che devo dire utilizzo con grande piacere da anni ormai, sta introducendo delle funzionalità AI. Infatti, se ti ricordi, ogni tanto io me la rido, perché editando il codice, anche senza avere un chatbot vero e proprio,
sì.
Io inizio magari aggiungo una variabile, ad esempio, e poi vado a metterla, voglio utilizzarla da un'altra parte, inizio a scrivere e già lui mi mette la variabile uguale, cioè la variabile che ho scritto prima già me la suggerisce, dire che vuoi mettere, ne faccio una e mi suggerisce la seconda, ad esempio, cerca di anticipare quello che sto facendo, ed è una cosa stupefacente.
Sì.
E anche molto comodo, devo dire che delle volte è stato molto comodo, perché magari delle volte devi riprodurre delle strutture di codice qua e là e lui capisce quello che stai facendo, cioè stai copiando da una parte all'altra,
sì.
E ti anticipa e ti dice, vuoi che volevi fare questo? Sì, allora te lo scrivo io. Comunque, al di là dell'autocompletamento che fa ad esempio Cursor, assolutamente fa Cursor con le stesse modalità più o meno che stavo raccontando adesso, Cursor anche a parte la parte chatbot che è connessa ai file su cui stiamo lavorando.
Sì.
Quindi su qualsiasi progetto, qualsiasi linguaggio, io carico questi file all'interno di Cursor, che poi è Visual Studio in versione un po'...
Oh, okay.
Perché è open source, credo, Visual Studio, quindi l'hanno ribrandizzato,
sì, usato,
e modificato.
Sì.
Carico i file e il chatbot in questo caso ha accesso a tutti i file che gli ho messo a disposizione e può lavorare tenendo conto del contesto.
Sì.
Quindi se gli chiedo ad esempio, puoi guardare tutti i punti in cui ho fatto questa cosa, lui va a cercare all'interno del codice, del mio codice, e può fare ad esempio rimpiazzare il codice, migliorarlo, capire come semplificare, e addirittura può fare direttamente cose da zero.
Sì.
Quindi io posso anche dargli un progetto vuoto e dirgli, ho bisogno di un programma, di un'app per Android, quello che stavo provando a fare l'altro giorno, e lui mi crea tutta la struttura, addirittura è in grado eventualmente, se do l'autorizzazione, di compilarla e di caricarla su un eventuale telefono connesso al computer.
Una cosa bello,
sì. Lui dà i comandi, certo, c'è tutta un'implicazione di sicurezza su questo.
Sì, quello perché, direi di sì.
Eh sì, perché poi lui può mettere le mani direttamente sul terminale, no? Nel caso di Windows, su PowerShell.
Quindi può farsi dei dispetti se vuole.
Può distruggere tutto, quindi bisogna fidarsi di lui in questo caso, oppure non dare autorizzazioni se non ci fidiamo. Sì. E farlo lavorare soltanto nell'ambito del codice. In realtà parlo di questa cosa non tanto per parlare della bellezza di Cursor, che è molto bello, devo dire, però non per questo, ma per dire come sta cambiando il mestiere di chi sviluppa codice, back-end, front-end, in generale chi fa programmazione, no? Di tutti i tipi, occorre tenersi al passo, perché sì. Su YouTube ci sono un sacco di YouTuber, appunto, che dicono meraviglie di questi nuovi sistemi, e siamo costretti a conoscerli e a usarli per evitare di non essere veramente quello che si dice, no? Verremmo rimpiazzati dalle macchine. Ma se no, non facciamo niente.
No, perché tra uno che non sa programmare e uno che sa programmare, è chiaro che il risultato è completamente diverso, perché io lo vedo anche con chi inizia a imparare, magari per furbizia va a usare ChatGPT, però poi lo becchi subito, perché non ti sa spiegare cosa ha fatto, e già è il primo passo. E il secondo, per le strutture non hanno senso, perché ovviamente segue il ragionamento di quello che gli ha spiegato, che gli ha fatto la richiesta. Quindi chiaramente poi quando tu osservi, dicendo guarda, questo andava fatto così, 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 ma me lo vedi, lo vedi subito, una roba.
Il classico
allucinante.
Caso, sì, in cui viene utilizzato come un oracolo senza sapere niente, e quindi si vede che è stato utilizzato. I programmatori, gli informatici in generale, non si potrebbe pensare che siano meno colpiti da questa cosa del i robot stanno sostituendo gli esseri umani, ma in realtà noi siamo forse addirittura ancora più coinvolti da questa rivoluzione. Sì. Perché non è solo, di solito quando si pensa le macchine che sostituiscono le persone, si pensa agli operai nelle fabbriche, si pensa alle cassiere al supermercato che vengono rimpiazzate dalle casse automatiche, però i programmatori sono molto soggetti a questa cosa, perché se io non decido di iniziare a conoscere, a utilizzare questi strumenti, rimango per forza indietro, perché gli altri programmatori bravi, comunque già bravi, appunto, a differenza di chi
si approccia così.
Naturalmente vanno ad una velocità estremamente maggiore rispetto a chi non utilizza oggi la
tecnologia. Anche se poi manca la memorizzazione, perché nel senso che una cosa è che, perché tu, essendo programmatore 200%, sai scrivere le cose dalla A alla Z in pratica.
Beh, fino a un certo punto.
Sì, spesso
su Stack Overflow a fare copia.
No, però sai esattamente, tu leggi passo passo quello che fai, nel senso tutto quello che leggi viene interpretato. Invece il front end noi siamo un po' più birichini in realtà, perché alcune cose chiaramente le conosciamo passo a passo, tutti HTML, CSS ce lo mangiamo tutti i giorni, quindi a memoria uno ti fa una cosa anche senza guardare quello che sta facendo. JavaScript, jQuery ancora, però se vai sulla programmazione in realtà è già più un copia e incolla, che magari ti puoi anche perdere 2-3 pezzi senza fare niente. Quindi se tu impari proprio da ChatGPT senza aver avuto il primo imprinting, nel senso della programmazione, senza le basi, poi ogni volta che tu dovrai usare ChatGPT dovrai ricordarti, o dovrai chiedere a ChatGPT ogni volta che dovrai fare una cosa simile.
Sì, certo.
Se io faccio una cosa questa settimana e poi ne faccio la stessa cosa tra 3 settimane, magari non mi ricordo dove l'ho fatto, devo richiedere a ChatGPT, perché poi vai a ritrovare richieste su ChatGPT, anche se hai progetti, è
una conversazione infinita.
E quindi alla fine tu dovresti sempre richiedere, ma lo chiederai nello stesso modo?
E lui ti risponderà sempre diverso, tra l'altro,
sì,
perché non funzionando in modo esatto. Sì, assolutamente.
Sì.
Poi c'è da dire anche che il front-end è un po' più libero di fare copia e incolla rispetto al back-end, perché nel back-end comunque, in generale, a parte casi eccezionali, c'è un programma back-end, un back-office, comunque un back-end, ha una sua, diciamo, unicità, no? Tutto deve funzionare in modo, in teoria, in sintonia, no? Deve essere tutto, avere un equilibrio. Invece il front-end si può permettere, non dovrebbe, però si può permettere di funzionare bene e poi avere un difetto in un posto perché è stato fatto magari un copia e incolla di uno script,
sì,
per una determinata funzione.
Però poi lo sai sistemare.
Lì quello non funziona, ma tutto il resto funziona e quindi è utilizzabile. Mentre invece molto spesso il back-end, se c'è qualcosa di rotto, rompe tutto. Quindi
sì,
diventa veramente bloccante e quindi è più delicato da quel punto di vista.
Sì, io ho avuto la fortuna di lavorare comunque su programmazione procedurale, col PHP vecchio stile, quindi in realtà la base ce l'ho, perché poi c'è oggetti, ovviamente è cambiato un po' lo stile, però comunque l'idea, meno male, avendo una base così, cioè, aiuta parecchio, soprattutto quando devi lavorare su dei linguaggi nuovi o vecchi. Nuovi vecchi, che invece su questo ChatGPT per esempio può peccare, perché alcuni linguaggi vecchi magari non è stato proprio lavorato e quindi vai a parlarne, o qualche volta non sa delle cose proprio perché non le ho ancora integrate.
Sì,
legge troppe cose.
Quando non lo sa, te ne accorgi, che
sì,
ci gira. Sembro io quando mi interrogavano a scuola che non sapevo le cose. Inizia a girare, lo sai o non lo sai? No, non lo sai.
No, però comunque è tutto usato bene, con le accortezze giuste, è un bel aiuto.
Ti dà una spinta, una velocità che se non si utilizza, appunto, non si ha, e quindi si resta indietro. Mm. Mi viene sempre in mente, c'era la storia di quel, anche se non c'entra niente apparentemente, di quell'operaio qualche anno fa che era stato licenziato dopo 30 anni di lavoro, diceva, in una fabbrica in cui lavorava, che metteva i tappi,
sì,
a dei flacconi, dei tappi temporanei tra l'altro, prima della verniciatura dei flacconi, ed era stato licenziato perché è sostituito da un robot che faceva quello, no?
Sì.
E
poi il robot bisogna comandarlo.
È appunto, è quello che volevo arrivare, cioè questo operaio, chiaramente la notizia legge dispiace, però la prima cosa che mi è venuta in mente è dire: questo operaio è rimasto per 30 anni a chiudere, tra l'altro a fare un lavoro brutto, perché non dovrebbe, un essere umano
pesante.
Non è bello che faccia quello di chiudere dei tappi, mentre il mondo intorno a lui cambiava, perché il mondo andava avanti, vedeva che magari altri settori, no, di quella fabbrica stavano cambiando, stavano integrando delle soluzioni robotizzate, ad esempio, e ha ignorato questa cosa e alla fine è rimasto indietro.
Sì, però anche l'azienda a questo punto, se tu sai che stai per fare un cambiamento, formi anche il tuo personale che c'hai già.
Sì,
anche,
sì,
eh?
Sì, solo assolutamente sì.
C'è l'aggiornamento, ma se sei
più che altro magari, visto che lui era vicino alla pensione, in questo caso specifico, magari gli dai una buona uscita dello stipendio fino alla pensione, se proprio vuoi tagliartelo di mezzo.
No, però è vero che
quello è un discorso di welfare diverso.
No, però è una cosa che io critico, anzi, delle aziende, perché se tu vuoi fare una cosa, giustamente modernizzare, per noi abbiamo un esempio di una persona che lavorava in azienda, che non era affatto per diventare... che ovviamente era partito con un lavoro che non c'entrava niente e poi alla fine si è finito per fare modellatore 3D e è diventato manager dell'azienda. Quindi voglio dire, il fatto è che l'azienda qualche volta, prima di mettere fuori il personale, forse dovrebbe fare almeno una prova sulla persona e non giudicare il fatto che questo è stato un operaio e deve rimanere così. Invece no, dovrebbe, proviamo con chi porta il macchinario a fare una formazione e vedere se riesco a tenere la persona che avevo già, ma
anche
perché magari funziona.
Anche per non fargli fare appunto per 30 anni di girare.
O anche la mentalità è di, sì, in questo caso come dici tu, la mentalità è non rimanere su quello che si ha, nel senso non sottovalutarsi, ecco, mai, anche nel lavoro che uno ha, perché devi sempre provare.
Ma anche non sopravvalutarsi nel nostro caso, perché diciamo, è una scusa per parlare di noi, no?
Sì.
Il programmatore che dice: io non ho bisogno di imparare nuovi strumenti,
intelligenza
artificiale in questo caso, che è, diciamo, la rivoluzione di quest'anno e probabilmente anche degli anni a venire, rischia poi di rimanere senza lavoro, sostituito.
Ma noi siamo
macchine.
Sempre in pericolo, quindi è quello che spiegavo anche al nostro stagista, che dicevo, siamo sempre in pericolo noi, quindi non c'è il tempo di studiare. Perché l'idea che aveva è di, ogni tanto studio questo, ma dico in generale. Nella tecnologia non ti puoi permettere di fare questo discorso, puoi studiare chiaramente le cose per conto tuo, questo ci mancherebbe altro, però dobbiamo giocare di velocità anche perché per essere concorrenziali, per il fatto che tutte le tecnologie che esistono sono tantissime e dobbiamo essere proprio veloci, non possiamo permetterci di essere lì, di dire no, io faccio sempre la stessa cosa, sono super esperto di questa stessa cosa, se poi questa stessa cosa invece evolve in un altro modo. Quindi effettivamente noi dobbiamo sempre aprirci a quello che succede, imparare e conoscere il nemico, per modo di dire, che poi non lo è.
In questo caso è, anzi è un amico, perché sì, a proposito sì, di amici salutiamo Damiano che ci sta seguendo da Facebook, quindi ciao, grazie per
salutarci. Ci vediamo sicuramente presto o a settembre, speriamo. Sì. Ecco, no.
E quindi questo vale appunto per noi e vale per tutti i mestieri. Ignorare, sì, il discorso era che ignorare quello che succede intorno a noi a livello di lavorativo rischia di lasciarci indietro. Quindi studiamo tutti insieme.
Ecco, quest'estate studiamo.
Noi non possiamo studiare appunto perché non c'è il tempo mentre lavori di studiare, soprattutto quando sei in autonomo.
No, però puoi provare cose.
Puoi provare comunque, puoi pasticciare e cercare di vedere come migliorare. In questo caso appunto non guardare all'intelligenza artificiale come il nemico, come dicevi tu.
No.
O come un rischio che ci ruberà il lavoro. Perché, anzi, mi accorgo sempre più spesso che utilizzando l'intelligenza artificiale in modo intelligente appunto, si è più che altro, si scala addirittura, no? Perché da coder, da scribacchino di codice, diventi più un analista.
Diventa la tua coscienza.
Quando gli spieghi
il problema, effettivamente, che poi alla fine ci arrivi da solo, ma
perché, in quel caso sì. In quel caso
come una specie di specchio tuo, in pratica.
In quel caso sì.
Con un'intelligenza superiore alla tua, nel senso.
Più conoscenza, quindi, forse, perché è intelligenza, però.
Quindi chiaramente fa una squadra che può funzionare. Bisogna vederlo come una squadra, ecco, effettivamente quello.
Come avere un dipendente che è un po', diciamo, è un po' fissato, no? Perché non è che ci puoi tanto, però gli dici di fare le cose, te le fa quelle cose che magari non avresti voglia di fare.
Sì.
Ad esempio fare delle funzioni, scrivere delle funzioni noiosissime.
Sì, aiuta la pigrizia.
Mentre noi ci occupiamo di fare cose più complesse, magari più creative. E abbiamo terminato la stagione 2024-2025.
Sì, perché per noi finisce adesso.
Per noi finisce
adesso. E
riparte
a settembre.
Quando sarà poi settembre?
Lunedì,
la prima settimana di settembre? Mercoledì 3. Partiremo già, probabilmente torneremo per allora. Nel frattempo io preparerò tantissimi, qualche, non tiriamo troppo in alto, reel, degli short, quindi.
Se poi devi vedere, mostrare come hai usato Cursor, così.
E poi magari a settembre ci vediamo con quello che sto preparando con Cursor, sì. Un'app Android che sarà un po' difficile da portare qua, però magari su un tablet.
Beh, video si può portare, però.
Ah, con video, sì. Quindi vi lasciamo con questa suspense, questa attesa, che immagino una grande attesa che ci sarà. E allora, buone vacanze.
Mm-mm.
Buone vacanze a tutti voi, grazie di averci seguiti per questa oggi e per questa stagione.
Sì.
E ritorneremo con un clima un po' più fresco.
E più abbronzati, speriamo.
Non fa caldissimo oggi.
Oggi no.
Studio,
un po' più abbronzati e un po' meno bianchi.
Soprattutto un po' più abbronzati. Bene, buone vacanze a tutti.
Ciao.
Ciao, a presto.